Israele sbolla, è tregua, ma per quanto? UE, al via la nuova commissione, benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
After more than a year of bloodshed, a ceasefire agreement has been struck between Hezbollah and Israel.
The Israeli military is supposed to withdraw from southern Lebanon over the next 60 days in stages.
These freedoms will not come for free. It will mean making difficult choices.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche quest'oggi due domande per iniziare. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. E poi ci siete voi a alimentare il racconto della grande attualità internazionale col 349-238-6666, sms WhatsApp, domande e commenti, X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E non dimenticate la nostra playlist, nessun metallare lontano, Spotify, 269 brani, siamo a 20 ore di tour mondiale. Alla scoperta del miglior metallo, anche contaminato, verrebbe a dire che di corsette mattutine ne avete da fare parecchie. Tra pochi secondi saranno le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano, saranno le 17.09 in Libano, dove da questa mattina non si spara più, o quasi. Alla fine, dopo tanto lavorio diplomatico, la pace scoppiò, almeno sul fronte nord, quella tra Israele e Hezbollah. 60 giorni di cessate il fuoco, secondo l'amministrazione Biden, speriamo il preludio a qualcosa di più duraturo, addirittura potrebbe essere quasi un laboratorio per far scoppiare la pace anche nei confronti di Israele e Hamas. Comunque il documento, lo riportano alcuni media, tra cui il quotidiano The National, è un quotidiano emiratino, molto ben informato sulle questioni del Vicino Oriente, che ha pubblicato il testo completo dell'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Dicevo, un documento in 13 punti che sostanzialmente, questo è uno dei punti interessanti, incarica le forze armate libanesi di far rispettare la risoluzione 1701 delle Nazioni Unite del 2006, quella che impedisce a Hezbollah di rifornirsi di armi e strutture militari a sud del fiume Litani. Mentre teoricamente ci dovrebbe essere il disingaggio, il disimpegno, il ritiro degli israeliani, non ancora avvenuto del tutto, ma lo avete sentito dal GR, il cessate il fuoco non è stato rispettato, almeno parzialmente, da Israele. Mentre Hezbollah dovrebbe andarsene appunto a nord del fiume Litani, teoricamente 10.000 militari dell'esercito regolare libanese dovrebbero essere dislocati in quella zona, sotto la guida di Stati Uniti e Francia. Sostanzialmente va a complicarsi o rendersi più complesso, forse anche più completo, il sistema di monitoraggio di quella zona così, così sensibile. Attenzione, UNIFIL rimane, ma ci sarebbero anche Stati Uniti e Francia per gestire l'applicazione di questo trattato. Cosa succederà? In questa puntata, in Nessun Luogo Lontano, andremo in diretta a Beirut per capire anche il sentimento dei tanti libanesi che, ve lo anticipo, in migliaia si stanno muovendo verso il sud, nonostante IDF abbia detto aspettate, è troppo presto, ci potrebbero essere ancora scontri. Tant'è, ci sono state scene di gioia, bandiere di Hezbollah un po' dappertutto, addirittura ritratti di Nasrallah, si festeggia quasi come se Hezbollah avesse vinto questo conflitto. Ma la domanda è che in tanti si pongono, forse dovrebbero porsi, quantomeno noi ce la poniamo: cosa succederà adesso al Libano? Quanto un Hezbollah depotenziato sarà ancora funzionale e organico alla politica e alla società libanese? E poi metteremo le mani in tasca, o meglio faremo i conti al disastrato paese dei cedri, perché già si specula e si fanno analisi su quello che sono stati i costi di questa lunga guerra. Voce in esclusiva, come sempre, qui nel suo luogo lontano per la lunga prima pagina tutta dedicata alla tregua. Ma poi andiamo a Strasburgo perché c'è l'ok, il semaforo verde, scegliete voi la metafora che preferite, per i 6 vicepresidenti, per la commissione guidata da Ursula von der Leyen, che non ha trattenuto la gioia, qualcuno dirà anche in maniera un po' scomposta forse, abbandonandosi a qualche risata dopo aver appreso che il Parlamento aveva detto ok, un Parlamento che però dice ok con una minoranza molto molto più risicata rispetto al primo ok, quello di luglio. E quindi dal punto di vista politico ci chiederemo quanto è forte una Commissione europea che, quasi per il rotto della cuffia, ottiene i voti necessari. Questi i temi di quest'oggi, voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666. Noi, ve lo dico, zompiamo i dossier internazionali a pie pari perché c'è tanta carne al fuoco. Iniziamo il nostro racconto con questa voce.
Just spoke with the Prime Minister of Israel and Lebanon.
Ho appena parlato con i primi ministri di Israele e del Libano. Sono lieto di annunciare che i loro governi hanno accettato la proposta degli Stati Uniti di porre fine al devastante conflitto tra Israele ed Hezbollah. Voglio ringraziare il presidente francese Macron per la sua collaborazione nel raggiungimento di questo obiettivo. Per quasi 14 mesi, un conflitto mortale ha infuriato attraverso il confine che separa Israele e Libano. Un conflitto che è iniziato il giorno dopo il 7 ottobre con l'attacco di Hamas a Israele. Alcune ore dopo l'attacco, alle 2 del mattino, Hezbollah e altre organizzazioni terroristiche sostenute dall'Iran hanno attaccato Israele. Sia chiaro, Israele non ha cominciato questa guerra e nemmeno il popolo libanese ha voluto questa guerra.
Perdonerete la brutalità, però a tutti gli effetti questa dichiarazione di Joe Biden sembra un po' il canto politico del cigno. A fine corsa l'amministrazione Biden cerca disperatamente di intestarsi un qualcosa di concreto, di risolutivo in politica estera, in particolare in questo quadrante così, così disastrato. E quindi un Joe Biden che addirittura butta la palla avanti e dice attenzione che questo potrebbe essere il prodromo anche a una pace tra Israele e Hamas. Quali sono le ultimissime? Dal paese dei cedri, Valeria Rando, collega freelance di base a Beirut, firma fra l'altro di Micromega, del manifesto Now Lebanon. Valeria, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Ciao, grazie a voi.
Allora Valeria, davo conto di atmosfera di festa tra i molti libanesi in migliaia che stanno tornando al sud, un sud praticamente raso al suolo, pieno di macerie, e le immagini che i circuiti internazionali ci restituiscono sembrano un po' uno strano ossimoro. Si festeggia, vedo bandiere di Hezbollah, vedo qualche ritratto di Nasrallah, però il Libano è sostanzialmente in alcuni villaggi raso al suolo.
È così, l'aria che si respira dalle 4 e un minuto di questa notte, ti direi, è un'aria di innocenza più che di festa vera e propria. I droni hanno smesso di ronzare sul cielo del Libano e ronzavano ininterrottamente da 2 mesi, e la gente sta andando al sud, nella valle della Bekaa, nei sobborghi meridionali di Beirut, per controllare le proprie case per la prima volta dopo almeno 2 mesi, ma per qualcuno chi va ai villaggi di confine da più di un anno. E le strade verso il sud, come dicevi, sono zeppe di gente, mentre quelle per il nord, che sono state affollate da centinaia di migliaia di libanesi in fuga in questi mesi, sono vuote e sventolano bandiere di Hezbollah. Il partito ha annunciato che si terranno dei funerali pubblici per il leader Hassan Nasrallah, che ancora non ci sono stati.
Sì.
E mentre nei villaggi di confine, in cui si è compiuta l'inviazione via terra, stanno buttando giù le bandiere israeliane, come se la guerra sia stata vinta davvero, anche se la tregua raggiunta durerà appena 2 mesi. E al tempo stesso l'odore dei bombardamenti è fortissimo, non ci si è abituati, la notte trascorsa è stata infernale. Le ultime bombe sono cadute alle 3:30, facendo gli ultimi morti.
quindi proprio a stretto giro, a pochissimi minuti dall'inizio della tregua. La voce di Valeria Rando, le sue molto efficaci, la fotografia che ci sta consegnando non solo della capitale Beirut ma l'intero paese. Valeria, a questo punto si apre però un gigantesco dilemma, un po' in parte mi ha risposto, perché è chiaro che Hezbollah, il partito di Dio, cercherà di trasformare qualsiasi evento militare sul terreno come una vittoria. Allo stesso tempo, e tra poco nel proseguo della trasmissione, faremo i conti dei danni, dei morti civili, anche dei danni economici. Suoneremo forse un po' cinici evidentemente, ma ricostruire il paese è evidentemente una necessità. Credi ci possa essere, almeno a livello politico, sociale, perché abbiamo visto qualche episodio di tensione di nuovo settario, una sorta di rivalsa da parte di alcune fasce della società libanese verso gli sciiti, verso Hezbollah, verso tutti quelli che sono vicino al partito sciita, che ha condotto il Libano in questa spirale di violenza?
Allora, il Libano è un paese frammentato e lo è soprattutto dal punto di vista narrativo. Quindi le stesse persone che oggi stanno tornando verso paesi distrutti, raccontando una fine della guerra di vittoria, di fatto, come ha detto lo stesso portavoce al Parlamento libanese Nabih Berri, si tornerà anche a costo di dormire per le strade. E tante persone con cui ho parlato, che hanno perso la propria casa in questi mesi, o meglio che non sapevano se l'avessero persa, con sarcasmo scherzavano sperando che fosse stata distrutta, di modo che Hezbollah avesse potuto costruirla più bella o più grande, come è stato dopo il 2006. E dall'altro lato però un'altra parte di popolazione che ha vissuto questi mesi di guerra come se appunto non li riguardasse, anche negli ultimi due mesi in cui anche villaggi cristiani sono stati colpiti, ha vissuto in silenzio questi mesi. Alcune delle voci che io ho registrato, le persone con cui ho interagito, parlano di inizio della fine, e la fine è proprio la presa di potere di fatti di Hezbollah all'interno di un paese in cui lo Stato non c'è, e adesso ha due mesi per ricostituirlo, un tempo impossibile.
Noi spesso ci appoggiamo alla metafora di una mia clessidra immaginaria qua davanti a me, con pochi granelli di sabbia. In questo caso, per la politica libanese, il tempo corre e la clessidra ha davvero pochissimi granelli. Intanto grazie mille a Valeria Rando per essere stata con noi in diretta da Beirut, collega firma del manifesto Now Lebanon fra gli altri. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Torna ai tanti messaggi al 349-238-6666. Intanto buongiorno e ben ritrovato. Nessuno più lontano, il professor Filippo Dionigi, Relazioni Internazionali, Università di Bristol. Dionigi, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Allora, intanto le chiedo un supporto sulla domanda da un milione di, non so che valuta scegliere visto che stiamo in Libano virtualmente, forse non quella libanese, da milioni di dollari, mettiamola così, perché Hezbollah adesso si trova in un momento in cui il paese va ricostruito. Se vorrà, Hezbollah proverà a ricostruire la sua milizia, ma il ministro della difesa Katz ha già detto: state attenti che noi siamo coi fucili puntati, quindi non se ne parla di riarmarsi. Ma il problema adesso è ricostruire anche il tessuto così composito, così a volte vulnerabile, sociale, politico, economico e militare del Libano. Chiedevo alla collega Valeria Rando, in diretta da Beirut, se ci potesse essere quasi un senso di rivalsa adesso di alcune parti della società libanese. Lei, professore, ha il sospetto o il punto di vista che questo potrebbe essere in qualche modo quasi quella mina anti-uomo piazzata lì da qualche parte, che non esplode ma poi esplode magari fra due, tre mesi, quattro mesi? Cioè il fatto che Hezbollah ha una colpa adesso, che in qualche modo deve espiarla politicamente, prenderà meno voti, non tornerà più in alcune zone come la Valle della Bekaa, dubito, però lei che ne pensa?
Ma penso sia una domanda difficile da rispondere, come diceva lei, ovviamente. Potremmo soltanto osservare gli eventi e vedere in che direzione si muovono le dinamiche politiche interne del Libano di fronte a questa situazione. Tutto sommato questa non è una situazione interamente nuova, ecco. Anche dopo la guerra del 2006 Hezbollah appunto era stato ritenuto responsabile di aver avviato un conflitto estremamente intenso. In quell'occasione anche in quell'occasione, e pertanto era poi stato ritenuto responsabile per questo conflitto e le sue conseguenze. In quanto tale, poi vi è stata una spinta almeno teorica verso la possibilità di disarmare Hezbollah o comunque di integrarlo nella struttura militare ufficiale autorevole, diciamo, del Libano stesso. Ora la situazione è persino peggiore del 2006, si parla di un conflitto che oramai si protrae da 13 mesi, un conflitto che ha iniziato Hezbollah l'8 ottobre 2023, proprio dopo l'attacco di Hamas, e in solidarietà con Hamas, Gaza, la causa palestinese più generalmente parlando, ma che ha appunto avviato senza avere un'autorizzazione ufficiale da parte delle autorità libanesi, e certo non quella del popolo libanese. Io, con permesso, ecco, magari vorrei riferire, ci sono delle interessanti statistiche che sono state pubblicate a luglio, quindi non proprio le più recenti, ecco, però queste statistiche di Arab Barometer, che è uno dei centri di ricerca statistici più affidabili in proposito, indicano che la popolazione sciita del Libano per l'80% a luglio sosteneva di avere fiducia in Hezbollah come attore politico e militare, mentre le altre componenti settarie e religiose del Libano al massimo si aggirano attorno al 7-8% di fiducia nei confronti di Hezbollah, che vuol dire che sostanzialmente sono estremamente critici nei confronti di Hezbollah, certo, sia come attore politico e militare. E questo dunque apre lo scenario a cui lei si riferiva, cioè la possibilità che un Hezbollah indebolito politicamente e militarmente, ritenuto responsabile per quello che è uno dei conflitti più devastanti, forse il conflitto più devastante che il Libano stesso ha sperimentato sin dalla fine della guerra civile nell'89-90, e quindi appunto gli verrà chiesto di rendere conto. Vedremo che tipo di processo politico si stabilirà in questo proposito, ma sì, il conto è pesante di questa guerra.
Sto costringendo Filippo Dionigi, Relazioni Internazionali dell'Università di Bristol, di scrutare la sfera di cristallo, cosa piuttosto difficile, ma in parte almeno ci sta riuscendo. Qualche ascoltatore ci prova, e tra poco ve ne darò conto. Così come tra poco, professore, stia con noi Filippo Dionigi, Università di Bristol, perché sentiremo Michael Young del Carnegie Institute, super esperto di Medio Oriente, perché c'è un punto. Allora, primi messaggi, poi le rilancio la palla, professore. Allora, qualcuno scrive: Nicoletta, azzardo, Netanyahu ha dovuto accettare la tregua perché le perdite di soldati israeliani diventavano pesanti e anche i razzi libanesi diventavano misteriosamente sempre più efficaci. Chi ha vinto? Boh, tanti morti, per niente come in Ucraina. Qualcun altro scrive: evidentemente la risposta di Hezbollah è stata più consistente di quanto si aspettassero. Qualcun altro: e ditelo che Hezbollah ne esce praticamente distrutto. Beh, abbiamo raccontato di come tanti centri di comando, l'ultimo bombardamento a nord avrebbe distrutto un arsenale particolarmente colposo dello stesso Hezbollah. Attenzione però a non sottovalutare il fatto che comunque Hezbollah ha minacciato anche il centro di Israele più di una volta. Michael Young, raggiunto dal nostro Antonio Talia, solleticato su che cosa? Su un aspetto prettamente tecnico, ma alcuni numeri abbiamo imparato a conoscerli in questi mesi. Risoluzione 1701, sostanzialmente si dice a Hezbollah: vai a nord del fiume di Tani, quella zona rimane demilitarizzata. La novità qual è? Che non si occupa soltanto UNIFIL, accusata da Israele di non riuscire a mantenere quell'accordo, ma ci vanno anche 10.000 militari libanesi. Per carità, anche prima c'erano i militari libanesi, ma ci sarebbe un cappello franco-americano che garantirebbe una maggiore efficacia. Sentiamo se e quanto il cessate il fuoco diventa un'applicazione migliore, forse più efficace, della 1701, addirittura della 1559, cioè disarmo totale. Michael Young, Carnegie Institute, sentite.
The ceasefire agreement reached in Lebanon is really focused on resolution 1701. And in a way, finding an implementation mechanism.
L'accordo sul cessate il fuoco raggiunto in Libano si concentra molto sulla risoluzione ONU 1701 e in un certo modo sul trovare un meccanismo di applicazione della risoluzione 1701. Ora dobbiamo richiamare il fatto che non è stata raggiunta l'unanimità al Consiglio di sicurezza per far passare una nuova risoluzione. Quindi americani e israeliani dovevano necessariamente aderire a quanto prescritto nella 1701. Così, quello che hanno fatto è che unilateralmente hanno imposto tra loro un meccanismo di applicazione. La risoluzione 1559 è menzionata nella risoluzione 1701, ma ovviamente la 1559 è una risoluzione molto diversa. Non è una risoluzione sul cessate il fuoco, ma ricordiamo, prevede invece il disarmo di tutte le forze armate irregolari in Libano, delle milizie, eccetera. E qui si tratta di un obiettivo completamente diverso. E al momento, oggi, non è chiaro chi potrebbe applicare la 1559. Non penso che l'esercito libanese sia in grado di lanciare quella che, essenzialmente, è una dichiarazione di guerra contro Hezbollah. Quindi, mi pare che quello a cui assisteremo nel futuro più vicino, di fatto, è una situazione che si concentra molto di più sulla risoluzione 1701, con alcune parti in causa che invocano anche la 1559, ma probabilmente senza la capacità di applicarla davvero.
With some parties calling for 1559, but probably not being able to implement it.
Non è particolarmente ottimista nella sua valutazione Michael Young del Carnegie Institute, il microfono di Antonio Italia, Filippo Dionigi, Relazioni Internazionali dell'Università di Bristol. Qui mi sembra che il punto focale sia questo, almeno gli attori internazionali che hanno posato gli occhi, quelli che hanno più peso, Stati Uniti e Francia, per varie ragioni anche storiche sul Libano, stiano in qualche modo cercando in tutti i modi di depotenziare Hezbollah. E quanto può funzionare? Torno un po' alla domanda di prima, perché qua invece stiamo ragionando su presenza territoriale, potenziale disarmo, stiamo ragionando di chilometri, Blue Line, nord del fiume Litani, e aggiungo un altro aspetto di complessità, non stiamo tornando a un'epoca per la storia libanese in cui troppi attori mettono mano nella storia, nella politica libanese che già di suo è frammentata?
Sì, è tutto vero. Dunque, la questione è che il vero punto di frizione, diciamo, dei negoziati per il cessate il fuoco che è stato attivato questa mattina è stato proprio quello del meccanismo di monitoraggio e implementazione del cessate il fuoco, a cui appunto Michael Young si riferiva. E la discussione verteva appunto su quali attori sarebbero stati poi i garanti dell'implementazione del cessate il fuoco stesso. Gli Stati Uniti si sono proposti come tali e hanno ottenuto questo ruolo. La Francia, anche se voleva un ruolo, probabilmente l'ha ottenuto. Non abbiamo una conferma ufficiale perché il testo del cessate il fuoco è ancora segreto e lo rimarrà probabilmente ancora per un po'. E le loro garanzie sono quelle appunto di svolgere un'attività di monitoraggio nell'implementazione del cessate il fuoco, che principalmente avrà a che vedere con la rimozione della presenza di Hezbollah come entità militare a sud del fiume Litani, che è appunto il fiume che demarca la regione sud del Libano.
Sì.
Se tale smilitarizzazione del sud del Libano non dovesse succedere, se vi fossero incidenti, allora il gruppo di monitoraggio interviene e segnala gli incidenti. E quello che in teoria dovrebbe succedere è che li segnala a UNIFIL e all'esercito libanese, che in queste ore si stanno appunto schierando, sì, nel territorio del sud del Libano, proprio per questa ragione, e l'esercito libanese e UNIFIL dovrebbero poi procedere a disinnescare qualsiasi sia la ragione di contenzioso fra Israele, appunto, ai termini del cessate il fuoco, perché siano appunto implementati effettivamente. Però c'è anche un altro problema:
sì,
Israele non era in linea di principio non era d'accordo con questo meccanismo di implementazione basato sul monitoraggio. Loro volevano la possibilità di intervenire unilateralmente e di quindi attaccare Hezbollah o comunque gli assetti militari di Hezbollah che possono essere considerati appunto che possono essere considerate appunto contro quelli che sono i principi stabiliti dal cessate il fuoco, attaccando però in maniera unilaterale, ma quindi anche in violazione della sovranità del Libano.
Certo.
E per questo appunto le autorità libanesi erano contro questa risoluzione, questa possibile risoluzione.
Forse, Dionigi, devo interrompere perché adesso c'è la borsa. Sintetizzo brutalmente: assisteremo a un gigantesco nuovo laboratorio in cui ancora una volta competenze ONU, UNIFIL, ma anche attori esterni, e staremo a vedere quanto Israele, che ha già detto attenzione, lo dicevo prima, riusciranno a mettersi d'accordo. Grazie mille, Filippo Dionigi, Università di Bristol, Relazioni Internazionali. Pausa, borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il cessate il fuoco raggiunto dopo immensi sforzi diplomatici da parte soprattutto statunitense, poi i maligni diranno che Emmanuel Macron ci ha messo anche il cappello, ma tant'è, scoppia la pace, cessate il fuoco, 60 giorni, con Hezbollah che deve ritirarsi a nord del fiume Litani, pace garantita da chi? Da UNIFIL, anzi UNIFIL, perdonatemi, da 10.000 soldati dell'esercito regolare libanese e con il monitoraggio da parte di Stati Uniti e Francia. Basterà Israele nel senso che le agenzie già battono il fatto che questa mattina Netanyahu e Katz, quindi Premier e Ministro della Difesa, hanno dato istruzione all'IDF di non consentire alla popolazione di entrare nell'area dei villaggi vicino al confine nel sud del Libano. In più hanno arrestato 4 agenti di Hezbollah, tra cui un comandante locale, che erano entrati nell'area vietata. Cioè il timore è che, complice il cessato il fuoco, Hezbollah provi a rioccupare alcune posizioni strategiche. Vi faccio sentire ancora la voce di Michael Young, Carnegie Institute, esperto di Medio Oriente, conosce molto bene soprattutto il Libano. Cosa significa se Hezbollah viene sospinto a nord del fiume Litani? Allora ricordiamo che due aree fondamentali per il Partito di Dio sono confine sud per Israele, perché è il grande nemico e quindi ce l'ha a tiro di fucile e dal punto di vista militare è efficace. L'altra è la Valle della Bekaa, per tutta una serie di anche attività economiche non esattamente lecite. È chiaro che ridurre la parte a sud potrebbe far cambiare, in qualche modo non dico il ruolo, forse un po' eccessivo, però la dinamica di Hezbollah all'interno del Libano. Magari diventa più debole, come dicevamo prima, magari diventa più forte, perché in qualche modo costringe i miliziani a andare più verso il nord. Sentite Michael Young cosa ne pensa.
I believe today the situation is not one where Hezbollah is in a position to nationally to do what it wants in the country.
Ritengo che oggi non ci troviamo nella situazione in cui Hezbollah è in grado di fare quello che vuole del paese su scala nazionale. Anche in passato, quando Hezbollah era molto più forte, non era comunque in questa posizione. Il punto è che questa guerra ha condotto a un momento in cui tutte le comunità libanesi, con l'eccezione della comunità sciita, hanno detto: bene, ne abbiamo abbastanza. Non siamo più disponibili ad accettare una situazione in cui una milizia può condurre l'intero Libano in una guerra disastrosa. Penso che questa reazione diventerà ancora più forte nei prossimi mesi. Le comunità e i loro leader, con ogni probabilità, non sono disposte a fare concessioni a Hezbollah. Quindi, sul piano politico, ci sarà un rifiuto. Il che non significa che ci ritroveremo in una situazione ideale, perché in una fase del genere è evidente che ci saranno molti stalli. Hezbollah non si disarmerà del tutto, né di sua spontanea volontà. Inoltre, il Libano dovrebbe trovare un meccanismo per ridiscutere la relazione tra Hezbollah e lo Stato, ma alla fine ci ritroveremo probabilmente in qualche tipo di zona grigia, dove Hezbollah non si disarma e tuttavia viene indebolita. Israele, da parte sua, vorrà avere la possibilità di continuare ad attaccare in Libano per disarmare Hezbollah, ma come dicevamo prima, ci ritroviamo in una zona grigia. Non sarà tutto nero o bianco. E quindi tutto ciò potrebbe generare ancora maggiori instabilità in Libano. Ma questa è la visione pessimistica. Ci sono comunque degli attori regionali qui che potrebbero condurre verso una direzione diversa se arrivassero a un accordo sul Libano.
E qua ci sono visioni più pessimistiche o più ottimistiche, naturalmente, che si scontrano. Soltanto suonerà banale, mi perdonerete, l'attualità che racconteremo ci darà ragione dell'una o dell'altra ipotesi. Era la voce di Michael Young, Carnegie Institute, al microfono del nostro Antonio Natale. Alla voce vostra invece, al 349 238 6666, Qualcuno scrive: perché parliamo sempre di Hezbollah e Hamas e non diamo il loro vero nome, Iran? Loro non sono niente senza la guida e il supporto dell'Iran, ma non lo so chi non dà il loro vero nome. Noi da mesi, da anni raccontiamo dei proxy iraniani, raccontiamo, abbiamo fatto infinite schede sui metodi di finanziamento di Hamas, di Hezbollah stesso, dei legami con Teheran, della presenza di diplomatici iraniani proprio a Beirut, per cui francamente quest'oggi ci stiamo concentrando più sulla dinamica iperlocale, iperregionale, quindi Hezbollah con la sua agenda, che attenzione, in parte coincide con quella iraniana, non vi è alcun dubbio, perché viene finanziato per tutta una serie di motivi, ma in parte ha una sua agenda in seno al paese dei cedri. Non è che Teheran finanzia con vari meccanismi Hezbollah per fare il traffico di droga, lì è evidente che Hezbollah, che ha anche dei capi, dei comandanti locali, che decide di fare anche delle cose a livello locale. La difficoltà è far convivere la grande visione, cioè il grande gioco geopolitico di Iran, dei suoi proxy eccetera, ma poi anche le agende più strette, più regionali, più contigue, anche legate alla geografia del territorio. A proposito di geografia e di territorio, un territorio martoriato, un territorio che sta soffrendo con inflazione a livelli devastanti, uno stato che possiamo definire fallito oramai da parecchio tempo. Sempre Antonio Tali ha raggiunto Karim Daher, avvocato libanese, insegna economia pubblica e diritto tributario alla St. Joseph University di Beirut. A lui ha chiesto se ci sono stime affidabili sui danni provocati da questa guerra. Sentite.
Vi risponderei che sì, ci sono stati degli studi e delle stime. Gli ultimi dati provengono dalla Banca Mondiale. Sono stati pubblicati adesso, nel novembre 2024. E calcolano danni diretti e indiretti a partire dall'8 settembre del 2023 fino alla fine dell'ottobre 2024, quindi escludono le ultime settimane. Secondo la stima della Banca Mondiale, i danni subiti dal Libano per la guerra tra Hezbollah e Israele ammontano complessivamente a 8 miliardi e mezzo di dollari. Questi danni sono ripartiti tra i danni materiali, quindi parliamo delle perdite dirette derivate dai bombardamenti, quelli subiti dagli immobili, da altre strutture, eccetera, che sono stati calcolati in 3 miliardi e mezzo di dollari, e poi ci sono 5 miliardi di dollari di perdite che riguardano le attività economiche dei vari settori, come il commercio, l'agricoltura, il terziario e i servizi, principalmente l'industria alberghiera e la ristorazione, che contribuiscono enormemente all'economia libanese, ma anche altri settori come la sanità, l'immobiliare e l'istruzione.
La voce di Karim Daher, avvocato e professore di economia pubblica alla St. Joseph University di Beirut, raggiunto dal nostro Antonio Talia. Parlavamo della disastrata economia libanese, vi do due o tre numeri in modo da darvi un perimetro di riflessione sul paese dei cedri. Oggi il paese è la nazione, tra le nazioni con il debito pubblico più alto al mondo, rapporto debito-PIL che l'anno scorso toccava il 180%, tasso di inflazione oltre il 200%, l'80% dei libanesi che vive al di sotto della soglia di povertà. Poi cosa c'è stato? Beh, lo sappiamo, dopo la guerra del 2006, prima la guerra civile, poi la guerra con Israele del 2006, poi l'esplosione al porto e poi la pandemia da Covid-19, e in buona sostanza è stato un continuo, dal punto di vista economico, scavarsi la fossa, con in più anche un dato che è quantificabile ma che in proiezione diventa fortissimo, di distruzione proprio delle infrastrutture. Vi faccio sentire ancora la voce di Karim Daher, economista ma anche giurista, perché lui è tra i firmatari di un position paper che è stato realizzato da vari studiosi libanesi sugli impatti della guerra e su come uscirne. E uno dei punti fondamentali, recita questo documento firmato da analisti ed accademici, è ridare fiato alla politica libanese, cioè ridiventare, autorevole, quindi eleggere un presidente. Come dovrebbe funzionare anche l'elezione, come dovrebbe funzionare la nomina del presidente? Sentite Karim Daher.
Je vous dirais que il faut oui un consensus pour l'élection.
È necessario un consenso per arrivare alle elezioni del presidente. Ed è veramente necessario perché siamo da 2 anni in attesa di queste elezioni. E devono essere elezioni consensuali, ma non come lo sono state in passato in Libano, ossia in un modo che soddisfa tutte le parti in causa, ma che poi porta all'elezione di un presidente privo dei mezzi, della capacità e della personalità per salvare davvero il Libano
e ricostruire le istituzioni. Ovviamente non dico che un presidente può assolvere a tutti questi compiti da solo. È necessario un governo, perché il nostro è un regime parlamentare, non presidenziale, che attribuisce tutte le prerogative al presidente della Repubblica. Ma il presidente è il capo di Stato e le elezioni devono tenersi il più rapidamente possibile. Oggi mi pare che tutti quanti siano concordi sul fatto che non si può più rimandare e, a mio avviso, dovremmo tenere le elezioni già nelle prossime settimane. E questo Presidente della Repubblica, in concertazione con i diversi gruppi parlamentari, con gli organismi più rappresentativi e anche con i partner stranieri, dovrà formare un governo e questo governo dovrà assumere velocemente una forma di base. Il punto è che bisogna ristabilire lo Stato di diritto.
De fond e delle forme de base. Il faut recréer un état de droit.
Questa è l'analisi e infine l'auspicio di Karim Daher, St. Joseph University, economista, giurista, prestigioso ateneo libanese, in particolare di Beirut. Lasciamo a proposito quelle martoriate strade della capitale libanese, andiamo a sentire come se la cava e che la guida, poi torniamo e partiremo da una voce, una risata e una vittoria di Pirro.
Nessun luogo è lontano.
Honorable members, war, conflict and human suffering continue unabated in our neighborhood.
Onorevoli deputati, guerre, conflitti e sofferenze umane continuano senza sosta nel nostro vicinato, dall'Ucraina al Medio Oriente, sino ad alcune zone dell'Africa. L'Europa deve avere un ruolo decisivo in tutte queste aree. Abbiamo il dovere di contribuire a porre fine alla distruzione e alle perdite. E rafforzare la nostra sicurezza è ancora più importante in un mondo così contestato e fragile come quello attuale. Un mondo in cui credo che l'Europa sia necessaria più che mai. Basti pensare al multilateralismo e ai partenariati, allo sviluppo sostenibile e agli aiuti umanitari, alla sicurezza e ai diritti umani. Sono più importanti che mai e continueranno ad essere il perno della nostra azione esterna. Questo richiederà molto lavoro e una leadership instancabile. So che possiamo contare su Kaya Kallas come nostro alto rappresentante e vicepresidente.
We can count on Kaya Kallas as our high representative and vice president.
Così Ursula von der Leyen, poche ore fa, un'Ursula von der Leyen che quando il Parlamento ha approvato le nomine così contestate, oggetto di una vera e propria tragicommedia in salsa, boh, non so quale paese mettere francamente, non ha trattenuto giubilo e gioia. Una Ursula von der Leyen che però forse a ben vedere non ha tantissimo da gioire, perché 370 voti favorevoli, 282 contrari, 36 astensioni, sto guardando un po' lo storico delle votazioni di Strasburgo sul Presidente della Commissione, insomma non è andata benissimo e per questo dicevo forse una vittoria di Pirro. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano Arturo Varvelli, direttore dell'European Council of Foreign Relations di Roma. Ciao Arturo, ben trovato.
Ciao, buongiorno a voi.
Allora, aiutaci a capire la vittoria di diciamo, quanto è forte la riconferma, perché alcuni dicono attenzione che con una maggioranza così risicata è proprio un problema di standing, di prestigio anche internazionale, di legittimazione. Quanto sei d'accordo con questa lettura?
Non molto, devo dire la verità. Viviamo tempi difficili, quindi insomma l'importante è che abbia ottenuto questa maggioranza. Quello che possiamo invece valutare, secondo me, è il fatto che Ursula von der Leyen si appresta a governare l'Europa con una maggioranza variabile, diciamo così, non voglio dire trasformista, importando terminologie che in Europa non sono molto consuete, ma che sono del vocabolario più della politica italiana. Però onestamente ci vediamo un po' di variabilità, nel senso che i temi sono così tanti, gli interessi sono così divergenti e la politica europea è così complessa e frammentata, perché lo scenario, dobbiamo ricordarcelo, non è tanto di uno spostamento a destra che non c'è stato, ma di una ulteriore frammentazione di tutto il panorama politico, per cui una volta esistevano, diciamo, il gruppo blocco socialista e il blocco del Partito Popolare, e questi erano, diciamo, le due alternative. da 10-15 anni si è visto un fenomeno che è quello proprio di una frammentazione, quindi adesso governare l'Europa è molto più difficile. E quindi Ursula von der Leyen prende atto di questa frammentazione e anche delle divergenze all'interno dei gruppi, perché molti gruppi si sono divisi, i socialisti si sono divisi, i verdi si sono divisi, il Partito Popolare ha tenuto botta e il gruppo della Meloni si è diviso, perché mi pare che i polacchi non abbiano votato a favore. E quindi a questo punto lei prende atto e voterà su alcuni temi con una maggioranza un po' più a destra e altre volte con una maggioranza un po' più a sinistra. Io prevedo questo, no? Formalmente rimarrà la maggioranza che è stata stabilita tra a luglio, però sì. nella pratica di volta in volta cercherà maggioranze anche diverse a seconda delle esigenze, delle necessità che talvolta sono veramente impellenti per creare una politica europea.
Arturo Varvelli, European Council on Foreign Relations, allontana un po' di nubi all'orizzonte, quelle che io avevo evocato dicendo attenzione, se la maggioranza è così risicata è un segnale di debolezza politica. Però poi Arturo ci costringe a usare righello, goniometro e a tornare a far tornare in voga strumenti che manco mi ricordo in che scuola media stavo, cioè alleanze a geometria variabile. Ci sta, il punto qual è? Che però anche il mondo è a geometrie variabili e ti porto oltreoceano e lì la geometria potrebbe fare molto male. Pensiamo a un Donald Trump che inizia a mettere dazi e tariffe, pensiamo a quanto queste geometrie variabili cui tu facevi riferimento si traducono in comportamenti diversi di singoli stati. E allora l'Unione Europea unita, coesa, che fa fronte comune con Trump e dice tu Viktor Orbán non andare a negoziare singolarmente con Trump, tu Macron, penso soprattutto a lui francamente, non pensare a negoziare singolarmente i tuoi interessi francesi, facciamo fronte comune, via il righello, via il goniometro, è l'Europa che parla con Donald Trump, quello è il vero rischio, sbaglio?
Sì, è assolutamente così, è il rischio di bilateralizzare le relazioni e far sì che un'Unione Europea che insomma è un attore complesso ed è ha delle fragilità evidenti per struttura, diciamo, sia sempre meno rilevante. Il problema è che nessun singolo paese europeo, per quanto forte, pensiamo alla Germania, pensiamo alla Francia e anche all'Italia, che sono i tre paesi più importanti, sono in grado di avere lo stesso peso e di trattare alla pari con Donald Trump e con l'amministrazione americana. Ed è per questo che è inevitabile che in qualche maniera sia l'Europa a farlo. Io credo che ci siano alcuni componenti del panorama europeo, a cominciare da Giorgia Meloni, il nostro Presidente del Consiglio, da Mark Rutte, che è il Segretario Generale della NATO, Ursula von der Leyen stessa, che non proviene dalla sinistra, e anche la Presidenza della Polonia, che è in mano adesso a un partito popolare, possano avere la forza sufficiente e anche essere guardati da Donald Trump non come qualcosa di estraneo, diverso che ha combattuto finora, ma con qualcuno di simile, di assimilabile alle proprie visioni e idee, ma che tengono botta sull'Europa e sui nostri interessi più complessivamente. Se non fanno queste persone in prima battuta insieme ai due paesi più importanti, mettiamoceli insieme, Francia, e poi vedremo che cosa succederanno alle elezioni tedesche, insomma noi ci troveremo una grande difficoltà. Ma io sono piuttosto fiducioso, perché mi sembra talmente inevitabile che questo accada che vogliamo credere che avremo una forza maggiore di trattare con un amico gli Stati Uniti, ma da una posizione un po' più di forza rispetto a quanto potremmo fare singolarmente.
Allora, siccome sai che quasi a fine di ogni puntata coniamo un hashtag simbolico, verrebbe da dire non è una parola sola ma di necessità virtù, è un po' quello che ha guidato l'Unione Europea nelle tante sfide, penso alla guerra in Ucraina, anche al Covid-19, in cui ha mostrato i muscoli insomma per quello che poteva. Grazie mille Arturo Varvelli, European Council of Foreign Relations. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Ci sarebbero tanti messaggi da leggere al 349-238-6666, ma la famosa clessidra di cui parlavamo prima in diretta con Beirut ha esaurito i suoi granelli di sabbia. Vi ricordo solo quello che ci guida, più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione. Tutta la squadra in nessun luogo lontano, l'appuntamento è per domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des...